Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Перевод, как всегда, на 22 языка. С нами 30 городов со всего мира. Япония, Китай, Америка, вся Европа и так далее. И тема вебинара «Духовная жизнь. Какая она?». Сегодня будем выяснять мы это дело.
Есть ли жизнь на Марсе, это мне напоминает.
Да, есть ли жизнь на Марсе. Вот да. Что вот это за жизнь?
Amici, non ho traduzione sorgente.
Вот первый вопрос. Что такое духовное и духовность, Артем из
Риги? Sento solo russo.
Нельзя, да?
Потому что сравнивать две противоположные, даже не противоположные, противоположность это можно сравнивать. Сравнивать эти две формы жизни невозможно, потому что наша форма жизни.
Per comparare queste due forme di vita è impossibile. La nostra forma di vita esiste solo nella immaginazione egoistica. Il libro dello Zohar dice che noi esistiamo come in un sogno. Gli occhi girano intorno, dentro se stessi. No, non percepiamo niente dal vero universo, ma solo se sentirono certe fluttuazioni, certe correnti dentro di noi che mi portano intorno alla nostra questione, che in realtà non esiste. In realtà questo, tutto questo come se in un modo chiaro, in una chiara immaginazione, è puramente nostra immaginazione, il nostro intero ego è creato solo per essere rispolto e di costruire un nuovo quadro del mondo. È difficile comprare queste forme. Parliamo di questo il punto. Domande. Io posso rispondere alle domande. Allora, domanda. Che cos'è la spiritualità? E che cos'è spirituale? Che cos'è? Da dove viene questa parola spirito? Rav. E spirito è dalla parola ruach, vento. Se la materia nella sua forma solida è fredda, inanimata, allora la materia che cambia è chiamata spirituale, che è basicamente due forme di esistenza della materia, una che non cambia e una che cambia. Quella che cambia significa che prende vari tipi di forme differenti, ma non sotto il suo proprio desiderio, non da se stessa. Allora questa materia è chiamata inanimato, inanimato, vegetativo, animale, umano, di questo mondo sono inanimato perché essi prendono varie forme senza il loro proprio desiderio, forza che agisce su di loro, una forza esterna, ma all'interno del nostro mondo, tutto all'interno avviene un desiderio per cambiare individualmente se stesso, allora questa materia sarà chiamata spirituale. In altre parole, il problema spirituale differisce dal non spirituale, perché non può cambiare da se stessa. La spiritualità è qualcosa che non c'è ancora, la questione inanimata, no, dice Rav, nella spirituale mondo qualsiasi materia è materia che può cambiare se stessa. Così non c'è una tale cosa che ancora nel mondo spirituale non è sì simile come a noi, dice Rav, a livello della natura, e il livello spirituale è chiamato inanimato spirituale. Per esempio anche le cose che stanno qui, le cose di questa tavola che sono inanimato, ma non parliamo di queste cose, di questa materia, dice Rav. Questa materia che ci è data nella vostra percezione non esiste affatto nella spiritualità. Domanda, stanno lavorando tutto, allora loro chiedono, Minsk nei miei primi anni. Ora non è un problema quello che loro cantano. Da Minsk chiedono: se noi non sentiamo nessuna cosa dalla nostra corrente mondo, allora che quando noi sentiamo, quando noi mangiamo, quando noi guardiamo le stelle, noi stiamo svelando questo secondo quello che il nostro egoismo fa, gli fa piacere, questo che è l'ego fuori. All'esterno di questo noi non sentiamo nulla, e tutta la nostra vita è così. Non ci sono tutte queste cose come romanzo, timore o certe cose, amore, dice Rav. Queste sono materiale terrestre che consiste di queste cose. Noi siamo animali, ma questo non è spirituale, non sono perturbazioni spirituali. Le spirituali perturbazioni sono qualcosa che noi non possiamo convigliare in te, ma questo è una certa sensazione degli altri all'esterno di me stesso. Quando io fuori da me stesso sento le loro esteriorità a me, vivono all'interno come sul suo desiderio e pensiero, e la mia opportunità per riempire questo, io vivo con questo, attraverso questo. Quando io vivo in questo modo, io sono considerato spirituale e io comincio a sentire me stesso simile al creatore, che anche ha creato la materia e l'ha data vita, la trasforma costantemente in gradi sempre più alti. Così, quando io sento un'altra, in tal modo io posso riempire, soddisfare lui e cambiarmi per il meglio, non in accordo al mio proprio comprensione, ma in accordo al suo desiderio, allora io sento me stesso simile al creatore. E allora io sento ciò che il creatore sente. Questo è chiamato la vita spirituale. Questa è la sensazione. Questa è la domanda. Questa è la principale linea della spiritualità vita. Io voglio dire che la cosa, la legge principale della vita spirituale, il fondamento della, che l'unica legge è vivere attraverso il desiderio degli altri, o attraverso il desiderio degli altri, come si dice. Abbiamo tante domande, dice qua, dice l'amico, forse simili. Perché il mondo spirituale non è sentito da me? Perché tu non hai un desiderio intenzionato o un certo stimolo per sentire l'esterno di te stesso. Che cosa significa invece di me stesso? Quando senti gli altri. E quindi è come se uno strumento, e quindi piazzi questo oggetto in un buono stato. E che cosa sentiamo, che cosa dobbiamo fare col mondo spirituale? Se io sento un altro e dare ad un altro, allora io sento simile al creatore con questo. Io sono nel mondo spirituale, le altre persone in questo mondo. Non è un problema chi è questa persona. Se io posso uscire dal mio desiderio per riempire il suo desiderio, sentire il suo desiderio come il principale desiderio, e il mio come un aiuto che lavora, aiuta e riempie, allora io sento me stesso come il creatore. Qual è la mia intenzione per sentire un'altra persona? E per essere simile al creatore, per adesso questo, porto contentezza al creatore, quindi porto piacere a quella persona, io faccio piacere al creatore e io sono semplicemente uno strumento. Tutto è fatto per riempire il creatore. Allora c'è un'altra domanda. C'è una tale legge come la creatività nella spiritualità? Sì, perché no? Qualsiasi egoistico desiderio attrae se stesso. Ogni cosa che è opposto all'esterno e respinge. Allora questo è negativo. Proprio come noi, gli umani, nel nostro grado, così, forza di attrazione è qualcosa che è attrattivo per me. Io sento che se la stessa legge che è anche attratta, no, possiamo dire, non voglio generalizzare questo per trovare altre opzioni. E altre opzioni, le leggi sono multistrato e c'è una differenza di velocità, forse nel mondo spirituale c'è una velocità nel mondo della vita spirituale è il momento in cui cambiano i desideri, il modo in cui cambiano i desideri, questa velocità che è zero, il tempo è fermato. Come si può riempire il desiderio degli altri e non sento nessun creatore se, perché tu rimani egoista, altrimenti lo fai per il tuo proprio, per il tuo proprio amore, questo è l'unico problema. Se noi compariamo il partito, invece del materiale c'è molte cose e costantemente tutta la nostra vita va secondo il nostro proprio, giusto? Questo? Così costantemente sentiamo questa mancanza e cerchiamo di riempirla nella spiritualità. Io ho ascoltato che questo è l'opposto, che tutta la nostra piacere e devo semplicemente costruire il nostro desiderio per loro. Rav, se tu stai immaginando per te stesso che tu stai entrando in questo magazzino, per esempio, e ti piace tanto tutto quel tuo appetito perché tu sei malato, che Dio non voglia, e non hai un desiderio, ma il riempimento è quanto? Possiamo immaginare il sforzo spirituale se ci sono molte cose in cerca di qualcosa? Non c'è una tale cosa come abbondanza, c'è una grande opportunità di riempire gli altri. E non è proibito, in ogni modo tu hai bisogno di acquisire un certo strumento, il desiderio e un'opportunità per questo, quando tu estendi a riempire gli altri nello stesso tempo tu ricevi dal creatore lo scopo di riempire gli altri, perché tu stesso non hai nessuna cosa da fare qui e invece di questo tu diventi un link tra il creatore e gli altri. Questo è perché tutto questo passa attraverso di te. Domanda da New York: che cosa significa che il Maxon, questa barriera spirituale, di che cosa è fatta? La materiale è quando uno è la stessa cosa, è sempre un desiderio, niente altro è stato creato, il creatore ha creato un desiderio. Quando questo desiderio acquisisce una certa intenzione, direzione, allora questo diventa positivo o negativo. E quindi in un Maxon, schermo, nel mondo spirituale c'è qualcosa oltre all'umano che è come gli animali, per esempio? Sì, quei desideri esistono anche in questo a livello corrispondente. E questo è un desiderio nel grado spirituale e che e quindi un tigre o una scimmia, che cos'è un desiderio dal livello animale allora? È un desiderio di riempire te stesso a livello corrispondente, per esempio a livello di una tigre o di un gatto, di un topo, possiamo dire. Così noi siamo qui, abbiamo desideri di ogni livello animale? Tigre, eccetera, gatti, in realtà non c'è tigre, questi sono desideri che tu vedi in questo modo, in realtà non esistono loro. Questi desideri sono attirati per te e prendono questa forma. Se noi dobbiamo parlare di un impeto, questo che già si è mosso, e questi sono desideri di cui abbiamo parlato, ci sono, e come si manifestano? Sì. Che cosa significa che noi abbiamo desideri animali? Verso la dazione. Il desiderio verso famiglia, sesso, in accordo al grado, ci sono meno dell'umano, questo. Lavorano per la dazione dell'amore, l'altro livello. Noi abbiamo domande da Mosca: che cos'è una donna nella spiritualità? Desiderio, niente altro, dicerò. Un particolare desiderio, possiamo dire una persona di un certo grado ha un certo tipo di desiderio che sono interconnessi ed hanno creato una certa forma per lui e questo è chiamato una donna, possiamo dire la forma simile all'uomo. Cerca di comprendere che queste due domande vengono da un'unica cosa, un desiderio di ricevere e un desiderio di dare. solo questi due desideri esistono e nelle loro varie combinazioni uno con l'altro creano tutti i tipi di creature spirituali. Il nostro mondo sfortunatamente non esiste, esiste solo nella nostra immaginazione ed è anche formato dalla stessa forza che ha creato il mondo spirituale. Eccetto per il mondo spirituale, noi dobbiamo acquisire qualità di d'azione allo scopo di vedere questo mondo, di quello che avviene tra queste due forze di ricezione e d'azione, ma nel nostro mondo non hanno, già sono state create queste forme che sono attirate sul nostro schermo e appaiono a noi come questo mondo. E così ogni cosa che noi vediamo davanti a noi, l'inanimato, il vegetale, l'animale, la natura, in tutti i vari tipi di variazioni che esistono tra di loro, questo è anche attirato per noi nel nostro schermo interiore attraverso queste due forze. Queste due forze a livello egoistico, nello stesso modo, le forze della dazione e la forza della ricezione, essi esistono nel livello egoistico, ma se noi acquisiamo un'opportunità di osservare tutto questo in un grado altruistico come riflessione, allora saranno capaci di amministrare e vedere il mondo superiore. E quindi queste due forze, positiva e negativa. Così dice Senka, io ogni cosa è già un desiderio, semplicemente il creatore non ha creato niente eccetto che questo. Io ho creato l'inclinazione al male e ogni altra cosa, quanto più luce, e quindi viene trasformato in bene. E quindi questo che è verso di te o all'interno di te, Rav, allo scopo di correggere te stesso, deve vedere all'interno di te stesso, come chiedi correttamente questo? Come non posso correggere nessuna cosa se io non sento che è me. Che cosa è stato creato il programma della nazione in tal modo che io vedo animali, piante, stesso? E quindi tu vedi te stesso allo scopo di quanto tu vedi te stesso. E tu vedi, guarda intorno a te stesso, ognuno vede il mondo intorno a loro, ogni esiste e tutti, questo è considerato te. Che cosa significa correggere la mia relazione a tutti questi piani, animali? Che cosa significa? Significa amarli, dice Rav. Che cosa significa che avviene quando io prendo, guadagno questo stadio? Significa uno stato dell'amore verso ogni cosa e ogni cosa, tu diventi tuo in una parte, allora tutto questo ritorna a te. E che cosa allora viene lasciato? Non c'è niente che rimane, tu sarai tu, te stesso e le persone anche, ogni cosa è dentro di me, ogni cosa entra in te, sì, e quindi viene sentito, è come tutto il mondo e questo lo prendo dentro di me, è come uno stato opposto, sì, il modo in cui la madre si prende cura dei bambini e si sviluppa verso di lei, allora, ma questo processo è l'opposto, così noi vediamo questo reale che si ritorna in un certo modo dentro di me e allora si proietta questo film che tutto parte dentro me, è quello che scrive lo Zohar, così dobbiamo cosa sono allora gli animali, le piante, per relazionarti a loro si deve fare con amore e cura. Nel modo in cui si suppone di esistere, in questo stesso modo tu desideri di supportarli loro, in relazione a loro attraverso il bene, in questo modo tu vedrai che loro sono veramente determinati attraverso la tua attitudine verso di loro. E allora il lupo lavorerà verso il piccolo agnello e così via.
Il cabalista allora vede il lupo e l'agnello insieme, poi mi domando io adesso, adesso li divide così e li obbliga ad attaccarsi uno all'altro. Moshi, e differenza fra amare le piante e gli animali e le persone? Rav dice, dipende dal tuo grado, è difficile amare le persone. La cosa più semplice è amare la natura e l'animale, certamente, le pietre, Semyon dice, quando è scritto che prima di tutto si è creato il cielo e la terra, a cosa si riferisce? Rav dice che sono stati creati due desideri opposti. E da questo si crea tutto il resto. Mushi, cosa vuole dire amare? Rav, non sai cos'è quello che è amare? Lo mangiamo, cosa vuol dire che amare è preoccuparsi di quello che fanno per te stesso? Mushi dice, devo preoccuparmi per un animale più che per me stesso? Rav dice, tanto all'inerte come al vegetale, in relazione ai desideri inanimati e vegetativi e animati che ci sono nella tua persona, in relazione a questo tu devi relazionarti con quello che c'è esterno a te, allora vai a vedere dentro di te e ti renderai conto che al di fuori di te non c'è niente. Mushi dice, ma io non relaziono con i desideri così, io non vedo le cose in questo modo, relazionarmi con il prossimo, anche Rav dice, perché così ti danno la possibilità di acquisire il grado del Bore, perché adesso sei in una relazione opposta a lui, però il fatto che ti relazioni con tutto il mondo in una forma in modo egoista, quando ti corregge a te stesso e cominci una relazione altruista con il mondo, cominci a vedere come il Bore vede il mondo, e questo vuole dire che si arriva all'equivalenza della forma. Mushi dice, è un processo graduale o succede immediatamente? A Rav dice, è un processo molto graduale, solamente diciamo come tu ti proietti questa cosa. Domanda, tutto si determina in relazione alla mia relazione con il mondo? Rav dice, sì, tutto il mondo vive dentro di te. È questa stessa proiezione, questa pellicola, questo film che passa. E allora, in realtà, tutto questo non è così tanto complicato, è solamente necessario mettere un po' più di attenzione, porre più attenzione su questa cosa e immaginarci di più un mondo così. E immediatamente cominci a vedere come nel film c'è una nebbia e poi si scopre un nuovo mondo che è occulto. Boris dice, è detto che non è buono sentire se stessi, perché non è buono se il creatore mi ha creato così? Rav dice, il Bore è pieno, completo, ti ha creato semplicemente opposto a lui, senza completezza, e oggi quello che senti dentro te stesso devi, con l'aiuto della saggezza della Kabbalah, cominciare a sentire te stesso opposto al creatore. Simeon dice, domanda, da che momento comincia a crearsi questa parte spirituale nella persona? Rav, quando lui comincia a trattare con tutto quello che lui sente, in tutto quello che sente, nel momento in cui la persona cerca di sentire a lui, al di là di tutto non c'è nessuno tranne lui, cioè che solamente il Bore determina le sue qualità, i suoi pensieri, e tutto quello che c'è in questi pensieri, in queste sensazioni, è quello che lui sente, e non è lui in se stesso, ma è il Bore che tutto questo lo crea. Simeon dice, per questo comincia ad amare tutto quello che c'è intorno a lui, grazie a questo, tutto quello che lo circonda comincia ad avvicinarsi a questo. Rav dice, sì, è corretto. Mushi dice, è impossibile cambiare la parola amore con un'altra parola, mi confonde. Rav, questa parola è già da tempo che mi confonde a me. Rav dice, non c'è altra parola, dice Mushi. Rav dice, io mi sono abituato a questo, mi ricordo che mi dava fastidio anche a me, a circa 30 anni ero giovane, adesso però ne ho 70 e rotti, quindi la parola già non mi confonde più. Mushi dice, tutto il tempo vorrei cambiare questa parola quando parliamo insieme, parlare di inclusione, di comprensione reciproca o qualsiasi altra parola, creazione di connessioni, qualsiasi cosa. Rav, sì, però se parliamo dell'emozione, del sentimento, certamente che puoi cambiare anche con qualche altro concetto tecnico. Quando penetro dentro ai desideri dell'altro, dell'oggetto che ho di fronte a me, e percepisco il suo desiderio come il mio proprio desiderio, allora comincio a riempirlo. E la mia relazione verso il desiderio dell'altro, dell'altra persona, è chiamata amore. Questa relazione si chiama amore. Come si può chiamare altrimenti in un altro modo? Chiamalo riempimento. Semyon dice: non si sente questa parola. Rav dice: non si sente bene questa parola. Quale altra parola? Identificazione? Empatia? Inclusione? Sensibilità? Però insieme tutte queste cose è una sola parola, parola amore. La parola amore non è che non indica niente, cioè come una... Ci dice, c'è una parola terribile che è d'azione assoluta, ashpa, che cosa vuol dire amare, amore e d'azione? Mi hai ammazzato, mi hai ucciso così. Rav dice, ashpa, d'azione assoluta, è un concetto tecnico quando stai in un ping pong con la parete, no? Semyon dice, per me ti ascolta bene, sente bene amore ed azione. In amore ed azione, avai ashpa. Rav dice, sì, però confonde. Domanda a qualsiasi persona, principalmente alle donne. Connettono l'amore con in modo molto chiaro con l'amore terreno, con le relazioni terrene. Certamente è una cosa egoista, però... Nella percezione femminile rimane come molto profonda, negli uomini è meno, Semyon dice, però tu hai detto che per le donne è più vicino perché hanno l'amore per i figli, Rav dice precisamente per questo, perché hanno l'amore nella materia, il loro amore verso il grado umano è connesso con l'amore animato dell'amore, cioè l'amore verso suo figlio. Per questo quello che lei sente, questo concetto della donna, è molto dentro di lei, sta molto interno, nell'uomo non tanto. Per questo per l'uomo è più facile usare il concetto di amore e relazionarlo con un atto spirituale. Mushi dice, allora ashpa, d'azione, è molto difficile per l'uomo, perché l'uomo... Allora dice, no, per l'uomo è più facile, tutto il lavoro spirituale è molto più facile per l'uomo che per la donna. Per questo la donna non ha tante funzioni spirituali come l'uomo. Se avessimo condizioni tanto difficili per il lavoro spirituale come per le donne, noi non saremmo capaci. Semyon dice, allora la donna è più vicina alla spiritualità? Rav dice, no, non si può dire così, sono oggetti completamente diversi. Però per la donna è molto più difficile. Mushi dice, per chi è più facile dare? Per l'uomo o per la donna? Rav dice, dare, perché sarà più, perché è più facile? Perché è più facile esprimere la qualità di d'azione per l'uomo o per la donna? All'uomo, dice Rav, per l'uomo è più facile, senza alcun dubbio. La donna è molto più, è più messa nella natura, compromessa con la natura di questo mondo, perché lei lavora in due gradi, nel grado di Adamo e nel grado animato. Mushi dice, sono gradi diversi di Aviut. Rav dice, sì, sono gradi diversi, differenti. Boris dice, la logica del nostro mondo nella spiritualità esiste? Esistono 2 più 2 che fa 4, Rav dice. La logica del nostro mondo non rimane nella spiritualità. Nella spiritualità non c'è un calcolo così, non c'è. Esistono molti calcoli nel mondo spirituale. La verità è che in forma semplice tu puoi dire che 1 più 1 fa 2, però... dipende da con che cosa stai lavorando. Semyon dice, allora che cosa sono i calcoli della spiritualità? Sono la gematria, le parole, le lettere, sono relazionate col desiderio? Rav dice, certamente che con il desiderio si crea una combinazione di forze diverse, di forze di azione e di ricezione, che creano precisamente questa forma. E questa forma è, scusate, non ho capito, per questo 24 lettere che sono 24 lettere fondamentali, non c'è più nient'altro che questo. Ci sono 9 più 9 più 4 che sono 22 lettere del Alphabet, che si creano 10 sefirot, dal sefirot di Zerampin e 4 sefirot in Malkut. Questo è tutto. E 5 addizionali che si creano dal Parsa.
Определенное сочетание двух сил, отдающий и получающий, представляет собой буквы. И нового сочетания нет. Другого не придумаешь. Потому что высший свет, воздействуя на духовную точку, на точку, которую создал Творец.
La luce superiore impatta il singolo punto che ha creato il creatore e in questo modo si raggruppano in diverse influenze di desideri ed ecco come avviene quando può esistere con rispetto al desiderio ed ecco perché hai 22 forme diverse. Torniamo alla domanda. Uno e uno non fa due, forse è dovuto a qualche sinergia? Rav, non si tratta di aggiungere uno più uno. Cosa vuol dire uno? Il creatore uno e cos'è la creatura? Dobbiamo definire cosa state facendo. In diversi livelli avete una matematica diversa, diverse matematiche, calcoli, le leggi della Gematria sono le stesse ovunque, perché le 10 Sefirot non cambiano, ma la matematica del nostro mondo non lo riflette. Gematria, chiede, è una certa lingua, Rav? Rav? La lingua primaria è una lingua che descrive il mondo superiore e i processi dentro di questo, quindi descrive quattro lingue, Torah, Kabbalah, ma la numerologia non ne parla di questo, la numerologia non entra dentro questo. Domanda sulla velocità. Nel mondo spirituale c'è accelerazione, ma non c'è velocità. Come possiamo comprendere questo? È solo il risultato. Se tu sei in uno stato di costante calma, in spiritualità, la calma è zero, non esiste. Non appena tu ti fermi, nel nostro tu ti provi a fermarti, non puoi fermarti, non puoi stare senza movimento in spiritualità, scompari. Domanda, deve esserci, io ho chiesto accelerazione, Rav, non importa, non può essere che io sto fermo in uno stato costante, io non lo so. Nel nostro mondo naturalmente abbiamo il cosiddetto stato nel nostro mondo, ma non so, nei microelementi, ma nella spiritualità c'è solo un aumento di velocità. Domanda, cos'è la calma in spiritualità? Che stato è quello della calma? Rav, quando io ho piacere dalla costante applicazione dei miei sforzi, questi aumentano, quindi la calma è il mio stato di ricevere piacere, che io costantemente lavoro con questo. Domanda, cosa è fondamentale ogni giorno? Leggi determinate dal mondo spirituale. Rav, le cose più importanti tu puoi dire qua in generale nel nostro mondo è governato dal mondo superiore, perché il nostro mondo si sviluppa sotto l'influenza di queste forze, e quando lo sviluppo egoistico nostro riceve questo costante nutrimento, è così che si sviluppa l'egoistico, e noi non abbiamo altri movimenti, non abbiamo altro che può succedere, ma tutto accade sotto l'influenza del mondo superiore. Possiamo dire qualcosa di superiore, che tutte le leggi del nostro mondo sono governate da una legge spirituale superiore, Rav? C'è solo una legge, dice Rav, di portare l'intera materia in completa correlazione con il creatore. Come mai ci sono così tante leggi? Domanda. Attrazione. Rav, noi siamo rotti, vasi rotti di Adamo, vuol dire vasi che erano simili al creatore, e quindi è un comune desiderio di essere simile al creatore che è stato frammentato e diventato egoistico, con 613 parti, desideri, che sono completamente opposti l'uno dall'altro. Ecco perché il nostro mondo sembra a noi, su molte linee, su molti livelli, come un calendoscopio, dove c'è costante movimento, diverse figure. Domanda, possiamo dire che il piacere è uno strumento per il lavoro spirituale? Non lo so, dice Rav, in che modo? Nel gruppo? Oppure quando siamo nel nostro corpo? Noi possiamo usare il piacere materiale? Io sono in una sedia comoda, bevo il tè, allora sono questi i piaceri materiali? Io non so cosa significa. Per i cabalisti sono in corpi animali e naturalmente quel corpo vuole sentirsi bene. È naturale che il corpo voglia sentirsi bene. Dunque questo corpo animale non deve evitare a lui di lavorare nella spiritualità in modo proprio. Nessuno ha bisogno di soffrire per nessun motivo, senza un motivo, non ha senso. Domanda, nel nostro mondo materiale le persone, soprattutto coloro che sono compatibili in una famiglia e devono essere simili alla capacità mentale, cosa vuol dire che uno nel mondo spirituale, che devono essere simili, compatibili? No, Rav dice no, nell'opposizione non c'è nulla di buono. Noi non abbiamo bisogno di pensare in questo modo come un romanzo del mondo spirituale. Domanda, quindi sei d'accordo? Devono essere desideri simili? Sì, dice Rav, fisicamente naturalmente non siamo simili. L'uomo, la mia sposa, una donna, ci sono diverse qualità, ma in generale direzione nella vita è molto importante, altrimenti noi non sentiremo che stiamo vivendo insieme. Vedete, venite a casa a mangiare, fare cena, andare a dormire, a fare i vostri obblighi di matrimonio, poi andare a lavorare. Voi con questo sentirete quello che l'altra persona vive con, attraverso i suoi, ma basicamente nel nostro mondo non è abbastanza vivere una vita ordinaria, essere una famiglia, avere figli, ma una vera famiglia è quella che ha un comune spirito, obiettivo spirituale. Domanda, ci sono persone con diverse qualità interiore che possono vivere insieme? No, non vivono insieme, diventeranno sempre più separati. E in spiritualità come avviene questo? In spiritualità io sento che un modo per ottenere l'obiettivo spirituale è stare con delle persone simili. Anche io lavoro sul livello spirituale. Domanda, simile, questo è soltanto tra ladri, tra criminali, dice Rav, e quindi la persona diventa dipendente dal creatore? Indipendente quando diventa simile al creatore, quindi il creatore completamente indipendente da lui. Sì, questo è l'obiettivo. Come un animale sono diversi livelli? Corpo animale, dice Rav, può interferire se non è controllabile, ma se la persona lo può controllare e lo può usare, quel desiderio animalistico, al fine di calmare se stesso e portare se stesso a uno stato dove lui è spiritualmente motivato, che lo può guidare, allora tutto è ok. Domanda? Posso chiedere che il mondo spirituale esiste solo nella cabalistica percezione? Qual è la garanzia? Rav, nessuno ti può promettere niente o ti può dare alcun tipo di promessa, garanzia, che il mondo spirituale è più reale del nostro mondo. Dipende soltanto dal fatto che il nostro mondo non è reale, è stato rivelato dai cabalisti, e bisogna andare sopra il nostro mondo immaginario e capire che siamo stati creati per entrare nel mondo reale. Il mondo spirituale è reale perché lì possiamo rivelare il creatore. Questa è l'unica forza che muove tutto, e a quel punto noi davvero non dobbiamo determinare che lui è reale e che esiste, solo perché all'interno di questo noi riveliamo ogni forza che governa tutto. C'è una domanda: è possibile sentire quello che sente il creatore? Rav, naturalmente, se vai nei mondi superiori tu senti il creatore, senti una forza che riempie e mantiene tutto questo mondo superiore insieme. Domanda: posso sentire quello che sente il creatore? Rav, io posso immaginare il mondo superiore e noi creiamo tra di noi una certa relazione, e da questa relazione siamo simili anche in 125 gradini con il creatore, nella nostra mutua relazione con il creatore. Domanda? Per esempio, se io porto piacere a una persona, io capisco che lui riceve il mio piacere, è questo quello che sente un cabalista? Rav, se io sento un'altra persona, allora io sento quello che lui sente. Se io sento quello che lui sente, domanda, io posso anche sentire quello che il creatore sente? Sì, dice Rav, puoi anche sentire quello. Domanda, c'è una persona nella spiritualità? Dipende, dice Rav, in che gradino lui è e in che gradino sono io. Domanda, cosa significa in spiritualità adesione? In spiritualità, Rav, è tutto mutuo, un mutuo vicinanza di due desideri. Due desideri possono essere opposti, ma si possono avvicinare l'uno all'altro e diventare simili l'uno all'altro, perché loro possono fondersi e a quel punto formulare una comunalità tra di loro, e possono essere davvero simili tra di loro. E anche in spiritualità? Rav, nel mondo spirituale? Rav, la nascita esiste? La nascita è quando un desiderio appare e quel desiderio deve acquisire un più grande schermo. Questo è chiamato nascita spirituale, sviluppo spirituale. È solo sempre il passaggio da un gradino all'altro. Domanda, ogni persona con cui può lavorare? Rav, no. Ci sono molte opportunità. Quando noi transizioniamo da uno stato all'altro e nello stato successivo noi usiamo parzialmente lo stato precedente, di conseguenza gli altri desideri che sono stati preparati prima possono essere usati in un gradino superiore. Domanda, più usi e più servi il creatore questi desideri? Rav, con questo portare piacere a un alcolista che beneficia il creatore? Sì, va bene, se ci riesci va bene. Non c'è una risposta. Non può essere che d'azione oggi arriva dal creatore a tutti noi e attraverso questa catena torna indietro a lui. Questo è da fare, vuol dire arrivare a uno stato dove noi tutti sentiamo che portiamo contattezza al creatore. Quando qualcuno vuole qualcosa, dobbiamo cercare di dare lui. Rav, non significa nulla. Cosa vuol dire dare a lui? Se io attraverso questo arrivo in uno stato verso il creatore, da me stesso, un addizionale desiderio, e attraverso questa persona io do al creatore. Domanda? Perché è tutto così confuso nel mondo spirituale? Rav, confuso, non chiaro, e perché tu ancora non
выявили законы коммутации между собой, между вами и другими. Поэтому еще, конечно, путь не выяснен, не ясен. В тумане движемся. Да. Вот сидим на телеге, она подскакивает на всяких ухабах и движемся в тумане. Даже кобыла, которая тащит нас, не видна.
Это хороший образ.
Да, вот так вот.
И что сейчас выплывет, там неизвестно.
Когда, как у Гоголя.
Такой вопрос. Вы как-то говорили, что в духовном два состояния есть. Любовь и ненависть, они находятся вместе. Ну, любые другие состояния, они одновременно.
Невозможно одно без другого, конечно.
Вот. А в нашем мире это тоже по отдельности. Нет. Есть или любовь, или ненависть. Человек находится или в этом состоянии, или в этом. И это вот разница между духовным и материальным, можно так сказать?
Да и в нашем мире тоже этого нет. Только мы не ощущаем одновременно эти два свойства.
Они есть оба.
А они есть оба, обязательно. Поэтому от любви до ненависти один шаг, говорят. Обязательно есть.
То есть
то, что ты любишь, в тебе подсознательно существует, а другая отрицательная картина. То, что ты не любишь и ненавидишь.
Это как бы эти два состояния создают объем, в котором проявляется вот эта духовность. Так? Можно так сказать?
Да. Не может быть такого, чтобы я что-то любил без определения, что я противоположное ему не люблю.
Дима из Теплого Стана спрашивает, зачем нужно так много миров?
5 миров?
Да.
Зачем? Всего-то?
Ну зачем так много нужно?
А наш мир не считается за мир. Он считается за темную точку.
Еще лучше. То есть, допустим, один отставим.
Духовные миры нам необходимы для того, чтобы подняться до уровня Творца. Потому что от Творца свет начал воздействовать на созданное им желание. И это созданное желание начало под воздействием высшего света все время развиваться, пока оно не достигло на 125-й ступени от Творца состояния, называемого наш мир. Мир. Тут оно взорвалось, разорвалось, и мы с нашего мира, собирая его постепенно, поднимаемся обратно по 120 ступеням, 125 ступеням до уровня Творца.
То есть вы говорите, большой взрыв, он там внизу, да? В нулевой этой ступени.
Да, да, конечно, большой взрыв.
От него только начинается.
Это наш мир, да.
Наш мир.
Конечно.
Вот как раз о мирах, вот вы говорили, что...
А в нашем мире нет ступеней, чтобы мы поднимались.
Вы говорили, что в материальном все разделено на множество маленьких объектов, да, вот как соты, вот эти вот пчел. То есть мы видим мир вот разделенный, и причем еще разделенный не живую, растительную, животную, человеческую природу. А в духовном вы сказали, что все явления происходят в одном теле. Как это вообще понять, что значит в одном теле?
В общем желании. Может быть, это имелось в виду. В духовном все происходит в общем желании. То есть могут быть очень много противоположных всевозможных желаний, стремлений, направлений, свойств. Но все они объединяются одним общим экраном. Я собираю их все вместе. Все. Все плюсы, минусы, как бы один мешок. Завязываю его и хочу использовать его для наслаждения Творца.
А, то есть разнообразие существует?
Еще какое?
Это можно сравнить, как, допустим, тело человека? Там огромное количество всевозможных тканей есть, систем и так далее. Но они все существуют в определенном...
Ты, допустим, все это тело направляешь на определенную задачу.
Да.
Да.
То есть так это в духовном, да?
Да.
То есть есть одно намерение, и куда там все направлено? В духовном?
Насладить Творца. И в итоге получить в этом наслаждение себе.
Татьяна из Ростова спрашивает. Дорогой учитель, до занятия каббалой я была легким, радостным человеком, а сейчас ушли восторженность, легкость и смешливость. Я стала наблюдающей, тяжеловесной. Почему?
Сколько лет? Не пишет женщина. Ну, то есть, это Ростов-на-Дону? Это вот она сидит там Ага, ясно. А нет, кто-то другая. Ты кто? Покажите мне ее. Вот это, ага. Ну, ну нет, она не тяжелый человек, чего там.
Радостный.
Да, немножко стеснительная такая. Так, что я могу сказать? Вы знаете, сказано так. Увеличивающее знание увеличивает скорбь. Конечно, человек, который занимается каббалой, он не может быть легким, легкомысленным, просто приятным таким. Он все-таки включает в себя очень много-много всяких разных и противоположных свойств, мнений. Поэтому каббалист, он, конечно, человек нелегкий. Это не мужчина и женщина для флиртов. Это для серьезной жизни, для работы над собой в постижении Творца. Так что, конечно, мы уже не увидим вас такой легкой, летающей бабочкой. А вы будете уже серьезной девушкой.
Ну, в этом, это да. В этом много радости.
Это ну, в этом много радости, в этом много постижения, в этом наслаждение постижением все-таки высших миров, высших свойств, высших причин и следствий. Так что легкомысленность, она оставляет после себя горькую пустоту. Да.
Насколько я понимаю, вот, опять же, духовное, материальное. Мы сегодня говорим о духовном. Материальное нам более-менее понятно. Мы в этом существуем. А можно ли так сказать, что в материальном мы наслаждаемся лишь результатом? То есть работа для нас — это как средство. И мы ждем все время результата. А в духовном, если я правильно понимаю, там...
Результат на месте.
То есть ты наслаждаешься от самой работы, так?
От самой работы, да. От того, что я устремляюсь к Творцу и все время пытаюсь найти, как больше можно на Него подействовать, направиться на Него, то в этом заключается мое наслаждение.
И вот это правильно я понимаю, что исчезает время, поэтому и нет времени.
Времени, да, поэтому.
Вот именно поэтому. Нет. А в нашем, из-за того, что время — это, можно так сказать, что время — это от начала расстояния от работы до результата, да?
Да.
И чем это так?
Да-да, и поэтому мы растягиваем, можем растягивать или сужать время. А в духовном мире оно на месте.
Это поэтому большие каббалисты, как говорится.
Possiamo, ecco perché i cabalisti dicono che non devono dimenticare nulla. No, 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 questo non è il motivo. In spiritualità, tra le azioni, ancora nel nostro mondo, noi sperimentiamo esempi dove una persona lavora, riceve piacere dal lavoro stesso. Rav, noi, è una questione di maestro che ha piacere, è musicista che lavora col legno, il carpentiere, non importa. Se lui è un maestro, lui riceve piacere dal suo lavoro. Lui va in questo lavoro per se stesso, in modo completamente, in tutto, come per la Kabbalah. Ma è una questione di artigiano. Anche la Kabbalah dice, e chi riceve piacere per fare qualcosa, sì, dice Rav, è così bello lavorare in questo? Domanda?
Очень часто использовал эту возможность.
Io lo so da me stesso, quando io sento questa qualità di andare, ho piacere dal lavoro, il lavoro è il mio obiettivo, è questo che mi dà risultato, naturalmente. Non è lo scopo della vita. Ma studiare Kabbalah? Rav, scrivere libri? Rav, anche questo scompare. È qualcosa che ti sviluppa, ma non è l'obiettivo stesso. Forse tu hai 20 libri, non sei tu, sono solo dei libri. Qual è il punto? Dove tu sei in tutto questo? A che punto sei arrivato tu in questo processo? Ogni cosa cambia, dice. Ci fu un tempo in cui le persone vivevano per questo. Rav, oggi questo non è un punto, non è importante quello che dicono. Ma abbiamo tantissime domande e vogliamo rispondere. Qual è la misura dello sforzo spirituale? Rav, nel nostro mondo sono chili, newtons, misura spirituale invece è la misura in desideri. È la misura di Aviut 0, 1, 2, 3, 4, 5. Domanda: è possibile determinare il gradino spirituale di una persona? Sì, è possibile, dice Rav, determinare il proprio gradino, oppure un cabalista che è più alto di lui può determinarlo. Domanda: è possibile essere bloccati nel Maxom? No, dice Rav, è qualcosa che puoi passare. Non rimani mai bloccato. Domanda: perché il creatore ha bisogno di azione? Rav, per portare la creatura verso la perfezione. Domanda: come le nostre leggi del mondo spirituale per le persone che non sanno cosa sia la Kabbalah? Rav, è una cosa subconscia, istintiva, è così che la manifestano. Domanda: dove i cabalisti risolvono gli strumenti spirituali quando si rompono? Rav, io l'ho già rotti e poi dopo vanno ad aggiustarli quando l'Adamo fu frammentato, e dopo di quello possono liberarsi di questo. Come? Le connessioni della terra sono diverse da quelle della spiritualità. Rav, sentire l'un l'altro per dare piacere nella materialità, invece per dare agli altri. Domanda: la vita spirituale è dove una luce di Hokmah e la luce di Hassadim si connettono l'un l'altra. Domanda: come il nostro mondo è stato creato e chi davvero lo governa? Rav, il nostro mondo è uno strumento esteriore nel quale la persona esiste e che controlla la luce superiore, il creatore, fu creata dalla divulgazione della linea superiore di questo desiderio egoistico, e in questa ascesa nel mondo la persona deve raggiungere il creatore. Domanda: per controllare, per il bene dell'avanzamento spirituale, deve essere fatto attraverso la paura o attraverso la volontà? Rav, devi solo fare quello che c'è bisogno, e come un cavallo o come un asino devi alimentare, lo devi lavare, devi dargli tutto quello di cui ha bisogno, e questo ti aiuterà nella tua ascesa spirituale. Domanda: come spingere per uscire da questo mondo? Rav, devi spingere te stesso via dall'egoismo. Domanda: qual è la cosa più dipendente per viaggiare nel mondo spirituale? La qualità della dazione, dice Rav. Abbiamo un annuncio soltanto per oggi. Il 27 febbraio a San Pietroburgo ci sarà un nuovo lavoro, corso pratico di lavorare nel gruppo, e quindi potete partecipare a questo corso. Rav, Io voglio dare consiglio a tutti coloro che possono, non importa se siete all'inizio o dopo, seguite tutte le lezioni del mattino. Avete seguito la lezione del mattino di questa mattina? Io ne ho parlato con gli amici da tutte le parti del mondo. Per favore guardate la lezione di questa mattina e guardate che noi parliamo delle domande sull'ascesa spirituale. Nella nostra lezione del mattino potete vedere tutto questo e dunque questo è esattamente possiamo raggiungere lo scopo spirituale per tutti. Arrivederci.